cultura che non ti aspetti.
Buonasera a tutti, sono le 17 in punto di questo lunedì festivo e io sono Sandy Alterman con voi qui su Rete 2 in K per la prima volta. E allora in questo lunedì festivo parleremo di una casa completamente ricoperta di carta, un'opera artistica che si trova a Bellinzona. Poi parleremo di libri per i ragazzi, per i più giovani, che contengono sempre temi più importanti. Parleremo dell'abbraccio dei 6 secondi oppure dell'era della strumentalizzazione, poi vi spiego meglio che cosa si intende. Alle 18 per il consiglio un libro che si intitola Non ci capisco un Picasso, perché le opere e gli artisti di fatto hanno sempre delle storie bellissime da raccontare che ci possono essere d'aiuto. E in chiusura abbiamo il poeta e scrittore Fabio Alborghetti, che andrà a fondo della parola Pentecoste che ci riguarda oggi. Intanto però possiamo incominciare e incominciamo con Stephen Colbert, che è un comico, un presentatore americano di grande successo, uno di quelli che conduce un programma in tarda serata, anzi dovremmo dire conduceva un programma in tarda serata, i late show americani. Sono dei formati abbastanza popolari, programmi con ospiti che vengono intervistati per una decina di minuti e che di solito poi iniziano con un monologo in cui si fa satira, si legge la società, si racconta del paese che cambia, si dicono cose che per loro natura non possono essere apprezzate da tutti. Infatti gli hanno chiuso il programma e lui ha salutato facendo un'uscita memorabile. In quest'ultima puntata con lui i più grandi, da Springsteen a Paul McCartney, con un brano dei Beatles del 1967, e ne parleremo tra pochissimo con il giornalista Mattia Carzaniga. Intanto noi vogliamo entrare in quel mondo lì, in quel gran finale di trasmissione, con il nostro brano d'apertura di oggi che si intitola Hello Goodbye. Hello è da parte mia.
I don't know why you say goodbye, say hello.
se ne vanno in giro per tutto lo studio come se fossimo a New Orleans. Insomma, c'erano tutti i collaboratori al programma degli ultimi e dei primi 11 anni di Stephen Colbert. Insomma, un finale veramente come si deve quando si parla di show business all'americana. Ne parlo però in modo più approfondito con il nostro ospite Mattia Carzaniga, giornalista cinema, cultura e costume, voce molto conosciuta qui a Rete 2. Mattia, ben ritrovato.
Grazie del nostro invito sempre, grazie Sandy.
Ti sei risentito un pochino in quell'ultima puntata che abbiamo tutti guardato?
Ma più che un'ultima puntata, un'ultima settimana straordinaria che è sembrato quasi un piccolo festival su come si fa la televisione, su come si intrattengono gli spettatori, su come, certo, con un potere di appunto avere a disposizione i migliori ospiti possibili, però su come appunto organizzare una scaletta televisiva per un lungo addio che però fa anche pensare al futuro. Non mi ha dato solo l'idea di un funerale, detto male, ma di una celebrazione molto vitale, molto gioiosa, come è questo numero meraviglioso con Paul McCartney.
Esatto, che tra l'altro non erano solo loro, c'era anche Elvis Costello, c'era John Baptiste, che ha fatto parte per molti anni della sua band stabile nel programma, e Louis Cato, che invece era l'ultimo in ordine di apparizione a guidare la musica del suo programma. Ma facciamo una cosa, magari per chi non conoscesse questi formati di trasmissione, soprattutto questo formato late night americano, Stephen Colbert che ruolo aveva, che cosa rappresentava nella cultura televisiva americana?
Il talk show di seconda serata, cosiddetto, è un affare molto serio negli Stati Uniti, è un luogo in cui si decidono i destini non solo televisivi del palinsesto TV, ma anche politici, ma anche del costume, ma anche della cultura. Dal momento in cui si designa un conduttore ai prossimi, in questo caso, 11 anni. Stephen Colbert ha preso l'eredità da David Letterman, che rappresentava un po' il baluardo, il capofila di questa generazione, della sua generazione di conduttori di talk show, nello stesso luogo, l'Ed Sullivan Theater, che è un luogo molto importante simbolicamente per quello che riguarda la cultura americana e la scrittura americana, perché i programmi di seconda serata, i late show, sono sì interviste, intrattenimento, musica, ma sono anche writer's room, come si dice in gergo, quindi una stanza degli sceneggiatori, degli autori, che continua a sfornare anche talenti che poi influenzano il cinema, la cultura, la politica anche. Per cui ricevere questo testimone direttamente da David Letterman e occupare quello spazio per Colbert è stato, oltre che un punto di arrivo, poi magari ne parleremo, della sua carriera, quindi come conduttore, come autore del programma principale del suo genere, è anche poter avere un'influenza diretta sul dibattito, sulla conversazione, in anni che sono stati cruciali, perché si è passati dal trumpismo a Obama, al post Obama, di nuovo Trump, insomma un 10-11 anni che hanno compromesso e contraddistinto la politica americana, la cultura americana, e che in qualche modo l'hanno anche reso una vittima, perché diciamo così, CBS ha liquidato Colbert anche perché non graditissimo al governo in carica.
Esatto, infatti volevo arrivare proprio lì, perché voglio dire, altri programmi sono stati chiusi, ma questo è stato chiuso diversamente, nel senso che il motivo, la CBS dice risparmi, Bruce Springsteen prima di cantare ha detto invece tra le righe, neanche troppo, che chiudono il programma perché il presidente degli Stati Uniti non sa accettare una battuta. Cosa si dice tra gli addetti ai lavori?
Allora, è un po' così, come dicevo prima, Colbert non è uno dei tanti, tanti sono i conduttori di talk show, di late night show di successo, penso a Jimmy Kimmel, penso a Jimmy Fallon, Seth Meyers ha fatto per tanti anni il conduttore di talk show. Colbert aveva una posizione diversa, non era il puro intrattenitore, anche gli altri, specie in quest'epoca trampiana e trampiana bis, ovviamente hanno sguazzato nelle battute sul presidente, sulla nuova amministrazione, sul ritorno di questa amministrazione così dibattuta, ovviamente anche dagli ambienti culturali più liberal progressisti, che sono quelli per definizione della cultura e della scrittura e del dello show business americano. Colbert, intanto a me c'è qualcosa di fisionomicamente, lombrosianamente, che lo rendeva molto autorevole, un uomo molto elegante, molto distinto. Quindi anche quello forse l'ha reso un faro oltreculturale, anche proprio da un punto di vista simbolico, di grande autorevolezza. Quindi non a differenza degli altri, ma gli altri erano, diciamo, più al servizio dello spettacolo. Colbert, che pure nasce scrittore di sketch comici, però ha assunto anche quasi proprio da un punto di vista simbolico un valore da editorialista. Faceva ormai il paio con le grandi firme della stampa, che però di questi tempi lo sappiamo è sempre più in disuso da un punto di vista di consumo anche degli spettatori, soprattutto più giovani. Mentre con il grande riverbero social di YouTube, di grandi piattaforme, dove ormai arrivava anche a noi i monologhi di Colbert, le interviste di Colbert e dei suoi colleghi, ha avuto una risonanza ovviamente molto maggiore e globale rispetto anche a un pezzo di opinione di pur autorevolissimi giornali come New York Times, eccetera.
Infatti la sua autorevolezza comunque se l'è guadagnata in anni in cui è stato impeccabile e poi malgrado lui dica che cercava la battuta, perché ce l'aveva sempre la battuta, soprattutto quando intervistava i suoi ospiti nel mondo dello spettacolo, ma di fatto arrivava sempre con una morale. Sotto sotto, alla fine, tu volevi sapere che cosa ne pensava lui di una faccenda del mondo.
Una morale, ma mai da moralista o da
Certo,
moralizzatore,
sì.
una specie di davvero di lente per osservare la realtà. Parabola di Colbert, lui nasce nella generazione di Steve Carell, era molto amico, è molto amico di Steve Carell, con cui hanno fatto le prime cose, anche come attore, come autore ovviamente, di Charlie Kaufman, che poi avrebbe scritto film diventati di grande riferimento anche qui culturale, come Essere John Malkovich, Se mi lasci ti cancello, una generazione che ha anche un po' dall'interno cambiato il sistema del mainstream americano, però non ha mai voluto, anche se ha fatto comparsate come attore, anche a inizio carriera soprattutto, è come se si fosse poi fatto da parte, mentre altri, penso a Jimmy Fallon, che è un intrattenitore in prima linea, e lui stesso è quello che con gli ospiti di turno fa gli sketch, canta,
Sì,
il
suona.
gioco, e la performance è alla base anche del suo essere conduttore. O penso a James Corden, inglese, che però nasce proprio attore. Stephen Colbert è come se fosse sempre stato al servizio dell'ospite o del messaggio, come giustamente dice, quindi di quello che poi in fondo voleva lasciare, al di là del, appunto, sto chiacchierando con Meryl Streep o
Sì.
in quest'ultima settimana ricchissima De Niro, Spielberg,
Obama,
Obama.
sì.
Però è tutto, io non ci sono, ci sono tantissimo, ma non ci sono. Mi
Sì.
faccio da parte, ma in realtà poi l'affondo lo do sempre io per farti capire dove voglio accompagnarti.
Secondo te, ora che ne sarà di lui?
Ma allora, lui sta scrivendo anche qui, bizzarra, era un capitolo già
Coincidenza.
avviato, no, bizzarro prossimo capitolo, perché uno si aspetterebbe ancora, insomma, di vederlo nel suo mondo. Lui sta scrivendo con Peter Jackson un nuovo capitolo del Signore degli Anelli, quindi questo è, diciamo, torna a fare lo scrittore, sceneggiatore puro. Detto questo, io non penso che non vedremo più Colbert nei panni di Colbert. L'abbiamo visto con Letterman, che per quanto si fosse voluto pensionare, però l'abbiamo ritrovato poi su Netflix per delle interviste anche di grande successo su piattaforma. Sono epurati questi grandi nomi del caso di Colbert. Sto usando ovviamente un'espressione anche un po' volutamente, un po' forte, un po' provocatoria, ma hanno un peso sul mercato. Quindi parlavamo di influenza culturale e politica, ma c'è anche un peso economico molto rilevante. Per cui ora, secondo me, non dico che ci sarà un po' la gara di chi lo vorrà acchiappare, accaparrare. Però è un'asta sul mercato, sono nomi che, cioè, l'abbiamo visto in questa settimana, che cosa ha prodotto da un punto di vista di quello che è stato il suo addio. Per
Certo.
me davvero è solo un arrivederci, hello, goodbye, sarà un nuovo hello,
Hello,
chissà in
goodbye,
che
hello
forma, però
again.
hello again.
Allora, Mattia Carzaniga, grazie mille. Ci sentiamo
Grazie a voi,
presto.
grazie, grazie prestissimo, buona serata.
Buona serata.
K.
the cheetah, my native voice will ring. We are Africa, we are the heartbeat of Africa,
with the rhino, the meerkat,
the noble lion king. We are Africa, we are the winds of the Serengeti, we are the sweat of the jungle man. We are the tears of Nelson Mandela. We are the lost boys of the Sudan.
I am Africa, just like Bono. I am Africa. I flew in here and became one with this land. I'm not a follower anymore. No, now I am freaking Africa. With my Zulu spear, I run barefoot.
On the savannah,
a monkey with a banana,
a tribal woman who doesn't wear a bra.
Africans are African, but we are Africa.
Eccola qua, Rory O'Malley, I Am Africa. Qui c'era anche un po' di South Park in questo brano che abbiamo appena sentito. Cambiamo argomento perché ho un ospite molto prezioso qui in studio con me. E do il benvenuto a Sir Taki, benvenuto qui su Rete 2.
Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Sir Taki è un nome d'arte, ma è questo il tuo nome che usi sempre quando si parla della tua arte. Allora, io ho annunciato in apertura che avremmo parlato di Casa Petra a Bellinzona. Ho detto, in realtà, una casa tutta rivestita di carta. Quando tu me l'hai raccontato, ho detto, com'è che me la devo immaginare questa cosa? Perché non sono passata lì da Viale Stazione, da quella rotonda, non l'ho vista. Raccontaci tu.
Ma diciamo che Casa Petra è un pugno nell'occhio. No, scherzo. Casa Petra è il tentativo di dialogare con l'architettura, cioè Viale Portone 33 a Bellinzona, dove c'è la rotonda proprio, ha una casa con cinque facciate che dialogano in modo bizzarro. E io quando l'ho vista mi sono detto, qui possiamo creare un gigantesco collage. Io lavoro per associazioni di fotografie e immagini di diverse epoche, ne ho scelte cinque e le ho fatte dialogare insieme.
Ok, perché appunto io forse non ho specificato, sei un artista, sei un regista, ma la tua arte ultimamente è molto incentrata su quello che noi chiamiamo collage, ma tu l'hai chiamato in un altro modo.
Ma allora, secondo me ci sono diversi nomi. Mi piace che hai fatto riferimento al cinema, perché io vengo dal cinema, quindi in verità sono...
Perché sono molto cinematografiche le tue immagini.
Beh, ti ringrazio, perché io... In Casa Petra ho provato, con Casa Petra ho provato a mettere insieme cinque fotogrammi di un film che cercano di raccontare una storia con due protagonisti che sono una giovane coppia che in bilico cercano di tenere, diciamo, un po' in piedi la loro vita e quindi magari il mondo, e dialogano con quello che ci succede attorno, no? E quindi ho voluto portare anche dei temi abbastanza forti a Bellinzona, giusto proprio davanti alla murata, come la guerra o... Allo stesso tempo la spettacolarizzazione del mondo oggi attraverso magari i social media o i canali di informazione, e anche questo voyeurismo digitale che ci contraddistingue un po' tutti oggi.
Perché questo è un po' un tema che ti sta a cuore, quello dei conflitti e del voyeurismo digitale. E Se penso a questi due termini, penso al telefono, perché lì guardiamo le notizie, perché lì c'è il voyeurismo digitale. Tu sembra che voglia fare l'opposto, perché le tue immagini sono gigantesche e sono cinque e uno si ferma e quello guarda.
Sì, esatto. Diciamo che vedere le mie installazioni, soprattutto le ultime, in un telefono è molto riduttivo e non ti rendi conto veramente dell'impatto. Però io parto da quello che ci contraddistingue oggi, cioè io stesso sono un fruitore digitale dei social media e del telefono, anzi, cioè assiduo. Però mi piaceva l'idea di dire, ok, in questo bombardamento visuale che noi viviamo oggi, io provo a selezionarne cinque.
Che hai scelto come?
Che ho scelto tramite una selezione di normalmente 10-15 mila immagini. Non sto scherzando, sembrano tante, ma io le guardo in modo molto compulsivo attraverso archivi digitali e quindi io ne guardo tantissime, ne seleziono circa tendenzialmente un migliaio, di quel migliaio ne pesco 5 che dialogano sia a livello formale che a livello chiaramente di contenuto. Mm-hmm. E quindi sì, è un lavoro, diciamo, che io cerco di fare per fissare queste immagini e provare non solo a guardarle ma a vederle.
Quanto tempo si potranno continuare a vedere?
Ma allora, Casa Petra...
Questa di Casa Petra.
Sì, Casa Petra l'abbiamo installata a settembre e rimane effimero perché è in carta, attenzione, l'abbiamo laccata però è in carta e quindi sparirà a un certo punto, la toglieremo noi fra circa un annetto.
Sì. Perché bisogna immaginarsi bene questa storia qua, nel senso, noi stiamo cercando di... Io ho in mente, perché ho guardato anche dei video di come l'avete realizzata, cioè non è che è una carta attaccata là, è come una carta da parati, è proprio incollato pezzo per pezzo, dunque anche creare l'immagine adattandola a quella facciata non sarà stato facile e appunto piano piano la vita, insomma, consumerà le tue immagini.
Esatto, beh, diciamo che io... Con questa casa che ha delle forme architettoniche molto particolari, a me intrigava andare in ogni minimo anfratto.
Sì.
E quindi tramite una progettazione abbastanza minuziosa, cioè io in questo caso ho lavorato proprio con un modello 3D al computer per riuscire ad andare perfettamente a seguire queste forme architettoniche, e c'è stata questa progettazione. L'installazione è tutto un altro paio di maniche, nel senso che ogni facciata sono 16 pezzi di carta, cioè non è un grande telo che noi tiriamo, ma è veramente andare a seguire, scontornare ogni facciata, ecco. Quindi sì, l'installazione diciamo che ha preso un mesetto, ecco. Che è anche la parte, devo dire, molto bella del mio lavoro, nel senso che se da un lato c'è tutta questa ricerca digitale da Arancia Meccanica, non so se vi ricordate, il protagonista che con gli occhi spalancati viene bombardato di immagini, è quello che faccio io durante la ricerca, e fare delle installazioni esterne mi permette poi di mettere le mani in pasta, ma veramente, nel senso, quindi carta, colla, acqua, e seguire l'architettura.
Allora, tutte le tue opere hanno un nome proprio? Questa era Casa Petra e adesso parliamo di Costanza, che invece è una mostra che hai inaugurato sabato ad Artfi Lane a Paradiso.
Allora, Costanza la inaugureremo sabato 30 maggio.
Ah, vedi, ok, ho sbagliato sabato. Ok, dunque c'è ancora da vedere, cioè c'è ancora da vivere il vernissage. Lì ci sono diversi spazi ad Artfi Lane, perché è una fondazione, uno spazio un po' diffuso. Tu ti trovi nella sala Focus. Hai lavorato sulla sala o hai portato le tue opere semplicemente? È già pronta?
Allora, la mostra è già pronta. Perché? Perché anche in questo caso ho avuto la fortuna di poter lavorare site specific, e mi spiego per chi non conosce il termine, cioè io ho lavorato in situ, cioè ho seguito lo spazio, ho potuto creare dentro lo spazio. La Fondazione Artfi Lane, sotto la curatela di Vittoria Fragapane, mi ha dato la possibilità di lavorare dentro lo spazio e io ho diciamo fatto un po' quello che ho fatto con Casa Petra, chiaramente in versione molto ridotta, però quello che... Credo che quello che Casa Petra mi ha insegnato è questa tridimensionalità, cioè nel senso la tridimensionalità di queste facciate che dialogano una con l'altra. Io ho provato a riprodurla, cioè non volontariamente, però credo che sia collegato, no? Un progetto dopo l'altro, la ricerca artistica è aggiungere un mattone dopo l'altro per costruire, appunto. E io sono andato in due dimensioni a seguire tutte le pareti della galleria Focus di Artfi Lane, e l'ho messo in relazione con una scultura centrale. Quindi abbiamo le due dimensioni che dialogano con le tre dimensioni.
Ok, io so che tu non vuoi svelare troppo di quello che si vedrà, però io ho visto forse su Instagram una presentazione e ho visto un'immagine molto potente. Le tue immagini sono non sono dei collage, non ci dobbiamo immaginare dei collage come magari siamo abituati a vederli, sono delle immagini tagliate dove una immagine si sposa perfettamente con un'altra immagine. Dunque c'è un uomo incatenato piegato in avanti che si fonde con un uomo piegato in avanti in preghiera. Ho detto troppo?
No, anzi, no, beh, qualcosa bisognerà dire, se no non viene nessuno sabato. No, diciamo che, allora, sì, è descritto molto bene, mi piace, perché sì, è vero, il collage uno si immagina i ritagli molto irregolari.
Certo.
Io invece mi piace la brutalità del taglio verticale, orizzontale, in questo caso ho lavorato solo con dei tagli verticali, dove le immagini, come dici tu, si sposano molto bene. E perché non solo, cioè giustamente uno dice, vabbè, mettere insieme immagini significa moltiplicare i significati e le metafore, però anche il lato formale estetico chiaramente rafforza quello che vogliamo dire, no? E quindi diciamo che io qui sono partito da una riflessione sul mondo oggi che percorre un po' questo secolo, ma anche lo scorso, perché di fatto la storia è abbastanza ciclica, soprattutto l'attualità, e quindi quello che mi sono detto è: io parto da una situazione purtroppo abbastanza brutale e spaventosa della condizione umana oggi, e però in dialogo con questa scultura centrale ho permesso di dare una speranza, quindi la possibilità di una nuova vita.
Dunque c'è la distruzione, autodistruzione, ma anche la possibile rinascita. E direi che qui io ti saluto ricordando, se andate in giro per Bellinzona, via Le Portone alla Rotonda, c'è Casa Petra, mentre da sabato presso Art Feline, nello spazio Focus, ci sarà Costanza. Io ti ringrazio molto per essere passato qua nei nostri studi, Sirtacchi.
Grazie mille, grazie a tutti, buona serata.
Hablo de trabajar, de obtener salario justo. de vivir mis convicciones libre de todo temor. Te hablo de mutilación, de niñas que no sonríen, de lágrimas de impotencia que nadie pretende ver. Te hablo de hacer conciencia y de pensar diferente. Te hablo de justicia ahora. Te hablo de ser mujer.
Siamo leggermente in ritardo, sono le 17.31, questa era Ilian Cañizares con Libertad. Tra qualche istante l'informazione, prima questo. K.
Soho with Michelin star chefs, stepping out of place, smelling like success. Can't take a break from making dumb checks. I'ma spend my M's, pass through the ends. Tattoo on HS, saying a side MZ. I know you wanna live your dreams, baby. Girl from the hood, turn into a queen, baby. And we blessed, no stress to impress. In my armor, Margiela, the gold vest. London to Jamaica, roll my boonum. When you see the Rasta, you have to salute them. Stuff. It's funny how they always wanna hate to love. It's you I think of on my day to day. It's only you that got me thinking safe to say, huh?
Don't you get me right to fuck no other. All the lessons that the lama had with you. You don't need to call another lover. I'm only about you. Only about you.
You know I need you here in my life. Have you by my side. Never give this up, even if I try. I'm reserved for you, they can't have my time. I see heaven when I look at you in the eye. Oh, it's a blessing we alive. I'ma always honor what we be on when we decide. Being in your arms is the freest I've ever felt. I is him and he is I. Be your love, I be your love. It's adrenaline, are you feeling the rush? When you ain't here, babe, I've been needing your touch. As if your voice, it wasn't healing enough. Sometimes you gotta let go, baby. Understand when your house ain't a home, baby. Through the rain, we built up the courage. So now the harder they come, we rising above it.
Lil Sims, lei insieme a Lydia Kitto ci ha cantato Only dall'album Lotus. Lei è rapper, cantante e attrice inglese con questo nome che abbiamo appena sentito qui su Rete 2. Allora, domani mattina a Laser si parlerà di libri per ragazzi, perché alla Bologna Children's Book Fair, la più importante fiera internazionale dell'editoria per l'infanzia, quest'anno si è parlato anche tanto di etica politica, identità e pensiero critico. A curare il programma Letizia Bolzani, Giuliani, esperta di letteratura per l'infanzia, voce del programma del sabato pomeriggio nella Tana del Bianconiglio. E eccoti qua con noi, Letizia, ben ritrovata.
Grazie, buonasera a tutti e ciao Sandy, grazie.
Allora, sembra che oggi i libri per ragazzi affrontino temi grandi, anche difficili, ma tra le righe non è sempre stato così, mi chiedo? Magari un po' meno...
Sì. Allora, sì, è sempre stato così, questa è un'ottima osservazione, è sempre stato così, nel senso che la buona letteratura per ragazzi non ha mai schivato i temi cosiddetti difficili, alti o anche scomodi, perché ai ragazzi si può parlare di tutto o quasi tutto, l'importante è farlo con delle modalità adeguate. Però c'è anche da dire che la tendenza è in aumento, cioè quest'anno alla Bologna Children's Book Fair ho visto più libri del solito su questo, libri appunto di non fiction, quindi potremmo dire di saggistica o di divulgazione, che affrontano temi anche politici, anche etici proprio, sociopolitici direi.
Mm-hmm. Allora, hai avuto modo di incontrare diverse scrittrici, diversi scrittori. Uno degli ospiti che sarà anche nel tuo programma domani è Gianrico Carofiglio, che ha scritto Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza per Mondadori. Qui si parla proprio del pensiero critico come forma di resistenza. A chi si rivolge?
Allora, questo libro si rivolge a tutti, quindi ovviamente anche agli adulti, ma in particolare ai ragazzi. Lui ha uno sguardo, ed è la prima volta che Carofiglio ha questo sguardo particolare su un pubblico giovane, ragazzi direi delle scuole superiori a partire dai 14-15 anni, e si rivolge a loro motivato proprio dalla spinta a farli uscire dall'apatia, dall'indifferenza. In alcuni punti va giù abbastanza duro anche, dice l'indifferenza è già una forma di complicità, non si può dire si è sempre fatto così, occorre mettersi in discussione, quindi dice fatevi motore di cambiamento.
Faccio un po' l'avvocato del diavolo, ma secondo te arriva il messaggio se arriva da un libro scritto da un adulto?
Allora, in questo caso, se i ragazzi lo leggono, sì, perché comunque è un libro che ha una veste che può essere anche per adulti, è un saggio, probabilmente va mediato, ci vuole forse un adulto che può essere un genitore, un insegnante che lo propone ai ragazzi, mm-hmm. È un ottimo libro per esempio da leggere insieme in comunità, a scuola, eccetera, ma io credo che possano essere anche tante le ragazze e tanti ragazzi che questo libro se lo possono scegliere perché gli interessa, perché interessa loro, perché ha comunque dei punti molto attuali proprio anche sull'essere maschio, per esempio, su cosa vuol dire utilizzare un linguaggio, perché il linguaggio, dice Carofiglio, non è solo qualcosa che descrive il mondo, cioè non lo dice Carofiglio, l'hanno detto fiordi linguisti e filosofi prima di lui, ma insomma il linguaggio non si limita a descrivere il mondo ma agisce sul mondo, quindi se noi usiamo un certo tipo di linguaggio che non è inclusivo, che include degli stereotipi, facciamo un'azione di un certo tipo sul mondo, no? Ecco, quindi questo può interessare i ragazzi, così come può interessare anche la questione dell'essere invisibili. Mm-hmm. Enrico Carofiglio stesso parla di ragazzi che dicono a volte a scuola mi sento invisibile, e lui sottolinea molto come l'esistenza di ognuna e ognuno di noi è legata al riconoscimento, perché lui dice appunto una democrazia vera non è solo quella dove tutti hanno diritto di esistere, ma di essere riconosciuti nella loro esistenza, e il tema del riconoscimento è un tema che i ragazzi sentono tantissimo, certo. L'importanza del riconoscimento da parte degli altri, ma anche quanto sia orribile non sentirsi riconosciuti dallo sguardo degli altri, da un gruppo in cui di cui gli altri fanno parte e tu no, e quindi quanto sia importante riconoscere l'altro anche nella sua diversità.
C'è una grande differenza infatti tra noi che stiamo parlando adesso e i ragazzi di oggi, perché noi in realtà ce ne facevamo una ragione, non ci capivano, così era, ma i ragazzi di oggi hanno una consapevolezza proprio diversa e si collocano nel mondo proprio in modo diverso, e dunque è vero che anche i libri per i ragazzi sono cambiati. Se una volta erano pieni di metafore, uno doveva arrivarci da solo, adesso te lo scrivono bene che cosa devi fare e che cosa ti aiuta a stare meglio. Andiamo avanti con gli altri ospiti tuoi, perché è tutto molto interessante, perché c'è un altro tema forte del rapporto tra emozioni e violenza, raccontato invece nel libro Dentro l'uragano.
Sì, questo è un libro invece scritto da due psicoterapeuti, Luigi Ballerini, che è anche uno degli scrittori italiani per ragazzi più noti, più apprezzati, più premiati, che però è anche medico psicoterapeuta, e sua figlia Anna Ballerini, che è psicoterapeuta specializzata in età evolutiva. Qui la domanda che mi hai fatto prima è ancora più pertinente, perché questo è un libro che si rivolge a una fascia di età leggermente inferiore, quindi direi 11-15, adolescenza, prima adolescenza, e addirittura loro, gli autori, sono ben consapevoli che forse un ragazzo da solo questo libro non se lo prenderebbe. Infatti loro si rivolgono direttamente al ragazzo o alla ragazza, al lettore o lettrice, e a pagina 4, cito, dicono: ho capito, un altro libro che parla di emozioni, stai pensando, che me ne faccio? Un libro che tra l'altro magari non hai nemmeno scelto tu, ma ti è stato regalato da qualche adulto, lasciato lì sul tavolo perché tu lo prendessi in mano, lo sfogliassi, o proposto da qualche insegnante. In fondo hai anche tu le tue ragioni. E questa prospettiva loro ce l'hanno moltissimo, conoscono benissimo il mondo degli adolescenti e si rivolgono agli adolescenti con franchezza, con onestà, con rispetto, addirittura appunto dicendo un altro libro che parla di emozioni, perché le emozioni vanno di moda tantissimo nella letteratura per ragazzi. Però proprio questa onestà e questa franchezza, oltre che la competenza ovviamente in campo psichiatrico e psicologico che gli autori hanno, secondo me è in grado di scardinare il pregiudizio degli adolescenti e di interessarli molto, perché quello che loro fa, cioè il loro scopo del libro è evitare che si crei un cortocircuito tra l'emozione e l'azione, cioè sento la rabbia, quindi faccio, ti tiro un pugno, spacco il cellulare, eccetera. Ma in mezzo, per evitare questo cortocircuito, ci deve essere il pensiero, no? Come diceva anche caro figlio, il pensiero critico, ancora una volta. I loro però lo fanno in chiave psicologica e mettono tante scene di vita quotidiana, scritte da Luigi Ballerini, che appunto è anche scrittore per ragazzi, in cui davvero i ragazzi si possono identificare. Scene che vanno da, non so, sei in casa, cena, chiedi di andare a una festa particolare, di poter stare fuori di più la notte, i genitori ti dicono di no. Ecco, cosa fai? Ti dichiari a una ragazza e questa ragazza ti dice no. E anche lì come reagisci? Oppure anche cose al positivo, stai giocando a calcio, giochi benissimo, segni un gol, ti senti, vinci, cioè il tuo gol è stato decisivo per l'esito del campionato, ti senti una star, ecco come reagisci? Sono tantissime scene di vita quotidiana, poi anche legate alla percezione del corpo, anche molto importante, anche ora una volta allo sguardo dell'altro, ed è un libro secondo me davvero molto utile, in cui gli autori, questo è importante, non dicono ai ragazzi cosa devono fare, non è un manuale di ricette, devi far così, ma propongono domande, spunti, riflessioni, sono molto rispettosi appunto dei loro lettori.
E se li conoscono avranno sicuramente le loro ricette magiche per arrivare al cuore e l'anima dei ragazzi e delle ragazze. A questo punto direi che l'ultimo ospite lo lasciamo un po' come sorpresa, diciamo solo che il titolo di Víctor Díaz de Oliveira è Le persone sono strane, e qui ci possiamo tutti identificare perché alla fine, se guardiamo bene, siamo tutti un po' strani. Tutto questo ci sarà nella puntata di
là. Rivolge ai piccoli, ecco,
ai piccoli.
Che il terzo libro, scendiamo sempre come età, per i bambini più piccoli.
Ok, dunque Laser, domani alle 9, domani mattina, titolo All'altezza dei giovani lettori. Grazie per essere stata con noi.
Ma grazie a voi per l'ascolto, grazie, buona serata, a presto.
What's going on? You are tuned in to Elsewhere Radio, where we got all rhythm, no algorithm. And if you're ready to take flight into the great unknown, I've got something new just for you. So strap in and stay tuned. for the best in surreal blues from Aja Monet.
Somebody-ness. When the street lights in your veins go on, and summer walking up and down the sidewalk of your grin, diamonds twinkling on the street, the thirst of our cool. On the shorelines of a smile, washing up against moon shuttle lit eyes, freeing impulses, whereas folk we lure, laughter in the face of death, the carnival of flowers sprouting from closed fists, earth skin, the perfume of stones kissing cuss words, the rhythm echoing reverb, riffing, where the garments of Jupiter genius sparkling of spaceships, scattered in desire, dressed in vibration, cooking on a stove skillet. Afro curl satellite levitate, sitting like a turban comb, the skies, heavenwards. Embrace the marvelous daydreams born in the forest of our refuge. We were born to be sun ray, radiant, falling upon the horizon newly each day. Shine, waywardness. Let's go. Let's go to the elsewhere. Set loose, where as we escape into the strangeness, whispers of flesh as mirror, supernatural stances, treasuring the mystery of ourselves, where the spirits dwell from not so distant constellations looming. Let's go to the elsewhere. Liberation in the elsewhere. There's revolution in the elsewhere. Peace of mind in the elsewhere.
Che voci pazzesche, che voci incredibili. Aja Monet con Michel Angelo, con Georgia Ann Muldrow. Questa era Elsewhere e noi invece non andiamo da nessuna parte. Stiamo qui, 17 quasi 53 minuti, è il momento del nostro K in libertà. Avete in mente, inizio così, avete in mente quella teoria che girava qualche tempo fa in cui dicevano che bisognava abbracciarsi per almeno 6 secondi perché quello è il tempo necessario per innescare il flusso di ossitocina e serotonina, che sono poi quelle sostanze che migliorano l'umore e favoriscono il legame affettivo. Allora, ho letto un bell'articolo che si intitolava proprio L'abbraccio dei 6 secondi. The Six Seconds Hug. L'ha scritto Julian Baggini, filosofo e giornalista britannico. L'articolo l'ho trovato in italiano su Internazionale a inizio aprile. Titolo: L'era della strumentalizzazione. La scelta di questo titolo è nell'articolo. Per quel che mi riguarda, ho trovato nero su bianco una sensazione che mi portavo dietro da un po', quella per cui oggi qualsiasi cosa o attività deve portare un beneficio concreto, deve essere misurabile. Penso ai film, alle case di produzione cinematografiche che impongono un finale piuttosto che un altro perché è così più digeribile. Penso ai nuovi modi di scrivere libri per cui ci si confronta con i lettori prima che siano terminati, così vendono di più. Penso ai contenuti realizzati su social media e lì non devo spiegare nulla. Ma penso anche al canto, leggi articoli che ti dicono 10 motivi per cantare. E solo uno di questi 10 motivi riguarda davvero il suo valore intrinseco, perché gli altri sono tutti effetti positivi che il canto genera: migliora la funzione polmonare, aiuta a combattere lo stress, migliora la memoria, aumenta la fiducia in se stessi, eccetera. Stare nella natura, anche lì, abbassa lo stress, aiuta a respirare meglio. Se andiamo solo per quello che gli alberi ci danno in cambio, forse ci perdiamo la magia della natura. Perfino la filosofia deve giustificarsi, scrive sempre Baggini. I corsi di filosofia si vendono per quello che il pensiero filosofico ti può dare in cambio, tipo ti sarà utile magari per comprare una casa o per stare meglio in ufficio con i tuoi colleghi, il pensiero filosofico. Poi ci sono le relazioni, perché quando iniziamo a stare con qualcuno, per quello che ci dà in cambio, serenità, supporto, equilibrio, perché questo possiamo anche trovarlo in qualche articolo, lo stiamo trasformando in un mezzo. Ed è qui che dobbiamo tornare indietro e a essere onesti con noi stessi. Ci sono cose che usiamo come mezzi per ottenere altro e cose che invece hanno valore in sé. Andare nel bosco restituisce la meraviglia di essere vivi e ci apre allo stupore per il mondo e la natura. Imparare una lingua straniera ci apre l'accesso a un'altra cultura, rende possibile la comunicazione con chi abita questa cultura, ci avvicina alla sua letteratura, ai suoi mezzi di informazione. E invece facciamo il contrario, prendiamo anche le cose che valgono di per sé e le trasformiamo in strumenti. La salute, il successo, il benessere diventano un metro con cui misuriamo tutto, e misuriamo tutto perché così abbiamo l'illusione di essere più liberi. Pensiamo di poter scegliere la felicità, la salute, il successo. Stare all'aria aperta diventa un esercizio, l'arte è qualcosa che ci toglie la depressione, l'amicizia una fonte di equilibrio. Ma un'amicizia non esiste perché ti fa bene, esiste perché quella persona conta, perché le vuoi bene. È molto semplice. si intitola Rubber Band of Life. Da Rubber Band è un disco di Miles Davis che è stato registrato tra il 1985 e il 1986, prima di quella meraviglia di disco dal titolo Tutu del 1986. A quanto pare la Warner l'ha messo da parte e non l'ha pubblicato in favore proprio di Tutu. È stato riproposto nel 2019 con arrangiamenti supplementari e voci registrate per questa nuova uscita discografica. Perché l'abbiamo ascoltato? Perché domani Miles Davis avrebbe compiuto 100 anni. E allora qui a Rete 2 arriva un'edizione speciale di Montmartre che inizierà per l'occasione alle 14.30. Si racconterà il personaggio dal punto di vista musicale ma anche umano, contestualizzato ovviamente nella sua epoca, nella storia del jazz. Ospiti della trasmissione saranno Luca Braglini, musicologo, e Alceste Airoldi, critico musicale e scrittore, e tre musicisti che l'hanno conosciuto: il bassista e produttore Marcus Miller, nonché produttore di quel disco Tutu, era giovanissimo tra l'altro quando l'ha prodotto, e il sassofonista Bill Evans e Gil Goldstein, pianista e fisarmonicista. Dunque domani edizione speciale di Montmartre a cura di Lorenzo De Finti e Martino Don per i 100 anni di Miles Davis.
K.
Und ich weiß, dass es ist. Du klingst irgendwie traurig. Doch wenn ich dich frage, was ist, sagst du nichts. Und wir warten, bis jemand das Schweigen bricht. Denn ich weiß, was du eigentlich fragen willst. Eine Antwort darauf habe ich nicht. Es fühlt sich so komisch an, mit dir zu schweigen, weil mit dir zu reden so einfach ist. Bitte gib mir noch Zeit. Ich will doch auch, dass es bleibt. Und ich weiß, es ist schwer und ich weiß, du hast Angst. Es stimmt, dass wir beide sehr leicht miteinander funktionieren. Doch immer mal wieder kommt dann die Schwere, zieht eine von uns mit zu ihr. Und es ist schon verrückt, wie schnell alles sich ändern kann. Ich war mir sicher, es wird wieder gut. Doch jetzt weiß ich nicht mehr, was gut für mich heißt. Und plötzlich merk ich, du weinst wegen mir. Bitte gib mir noch Zeit. Ich will doch auch, dass ich bleib. Und ich weiß, es ist schwer. Und ich weiß, du hast Angst. Vielleicht hast du recht, uns wird nie mehr wie früher. Doch ich wünsch mir, du bleibst. Ja, ich wünsch mir, du bleibst.
Ich wünsch mir, du bleibst. Questa era noi, Fräulein Louise, un nuovo quartetto zurighese. Noi adesso però parliamo di libri. Un libro da un titolo molto divertente, Non ci capisco, un Picasso, di Raffaella Arpiani, una storia dell'arte per affrontare le sfide della vita. Allora, Raffaella Arpiani, benvenuta qui su Rete 2. Parliamo di questo libro che mi incuriosisce molto.
Grazie, grazie mille, sì, sono qui.
Allora, in questo libro ci dimostra come l'arte contemporanea possa trasformarsi in esempi di resistenza, creatività e coraggio, ma questo grazie anche ai protagonisti, insomma, di questo libro. Ce lo spiega un po' lei da dove arriva l'idea di questo libro?
Nasce dal fatto che molto spesso le persone si trovano davanti alle opere più vicine a noi nel tempo, opere artistiche, e si trovano a riconoscersi un po' inadeguate, dicono ma io qui non capisco, non ci capisco un Picasso.
Esattamente.
Appunto. Allora ho pensato che fosse necessario scrivere un testo che fosse piacevole da leggere per raccontare in modo rigoroso, perché io sono una prof quindi ci tengo, ma anche piacevole e semplice con un linguaggio accessibile, raccontare queste opere perché secondo me possono anche aiutarci nella vita. Quindi diciamo, mentre racconto le opere d'arte e il periodo storico, i movimenti artistici, intanto do dei suggerimenti per come poter usare queste opere, questi artisti.
Ma intanto, quando è che abbiamo dichiarato, insomma, di essere delle persone che non capiamo l'arte? Perché una volta forse non si usava, eh?
Forse non si usava, ma io credo che siamo tutti immersi in un grande inganno, perché noi guardiamo le opere del passato e pensiamo di capirle, perché sappiamo riconoscere i personaggi rappresentati, ma secondo me non è così facile in realtà, perché dovremmo calarci nel passato, che a me sembra veramente un'impresa difficile. Però succede che la differenza, la distanza tra la piacevolezza visiva, no? Io vedo un bel quadro, mi accontento, e invece la ricerca degli artisti, ecco, si apre un abisso proprio durante i primi anni del Novecento, le avanguardie storiche, che sono appunto il tema di cui io mi sono occupata in questo libro, proprio perché secondo me occorre fare il salto e iniziare ad avvicinarsi un po', perché altrimenti risultano apparentemente difficili, ma non le sono.
Ma
sono molto affascinanti.
Quello che ti dicono sempre quando tu dici no, guarda, io qui questo non lo capisco, ti dicono ma no, ma l'arte non devi capirla, la devi sentire, ci sono le emozioni. Lei non è d'accordo.
Bravissima.
Non basta guardarla.
Non basta guardarla, non basta provare. Ovviamente poi dipende da cosa uno sta chiedendo all'arte, però la cosa bella è chiediamo cose all'arte, facciamo tante domande. Davanti a un'opera possiamo accontentarci dell'apprezzamento estetico, oppure del, non so, che ci facciano compagnia, che ci distraggano, che ci consolino. Però secondo me è molto più bello se invece riusciamo a fare quello scatto in più e andiamo un po' a capire anche il perché sono state fatte, cosa hanno da raccontarci e quanto possono assomigliarci. Così, una provocazione mia: i nostri tempi sono complessi, come si può pensare che l'arte dei nostri tempi possa essere lineare, armoniosa? Ecco, vale un po' lo stesso per i primi anni del Novecento, ecco.
Va bene, io ho letto il libro, ci sono tantissimi capitoli molto interessanti, ma ce n'è uno in particolare che racconta una storia che io le chiedo di raccontare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, perché ci riguarda da vicino. Si parla del cubismo e del dado Maggi. Allora, il Maggi da noi è abbastanza un'istituzione, che sia il dado, che sia quello liquido, insomma, le famiglie svizzere sanno di che cosa stiamo parlando. Ma c'è una storia legata a Picasso?
È una storia che io sono andata a recuperare, che in effetti forse pochi conoscono, legati proprio al nome di Picasso, perché i dadi Maggi erano stati prodotti, ma c'era qualcuno che voleva imitarli, e allora è stata creata come operazione di marketing proprio l'immagine, no, a forma di un parallelepipedo con il nome, il colore. Ecco, ma in Francia venivano chiamati bouillon cube, e questo cube scritto tutto maiuscolo era diventato come un marchio proprio di riconoscibilità. E Picasso e Braque, quando hanno elaborato le prime opere cubiste, sono stati spesso associati ai dadi Maggi proprio per questi cubi, e venivano associati anche perché, ma in senso dispregiativo, come dire, queste opere, sì, di cubetti che non si capiscono assolutamente. Quindi già dall'inizio sono stati criticati, e mi sembrava divertente andare a recuperare un po' la storia, perché davvero inaspettata, ecco, i dadi da cucina e il più avanguardista degli artisti, ecco, invece sì, c'è un punto di contatto.
Ecco, va bene. Allora, senta, io la ringrazio molto, ricordo il titolo del libro, Una storia dell'arte per affrontare le sfide della vita, il sottotitolo, scusate, Non ci capisco un Picasso, questo titolo l'ha pensato lei perché è meraviglioso?
Sì, questo titolo sono orgogliosa di dirlo, l'ho pensato io perché siccome le avanguardie usano molto spesso il linguaggio della trasgressione,
sì,
della provocazione,
sì,
io ho detto parlo di avanguardie, non posso fare un titolo elegante.
È vero.
Il libro è sempre uscito con Feltrinelli, si intitolava Notte di luna con Van Gogh, bellissimo, evocativo. Ecco, però non potevo andare in quella direzione. Le avanguardie avevano bisogno di qualcosa di più frizzante,
certo,
insomma, più saporito.
Va
per
bene.
Stare con i dati maggi.
Raffaella Arpiani, la ringrazio molto per essere stata con noi qui a K su Rete 2.
Grazie mille, grazie mille.
A presto, buona serata.
A presto.
K.
I am an evolving term that we can't agree on. A multitude of colors some can't quite process. A porch monkey that arrived as a jungle bunny. A boy, even though I was never a pickaninny. I am the sound of America, the dissonance they created. I am a black American, colored by America's ineptitude. I am an African American, struggling with my allegiance to the motherland. I am an evolving light, living under the shade of our ancestors. I am your American Negro.
Thank you.
No matter the pejorative choice, we are black. Unlike the tar they used on their faces to reinforce a stereotype, their stereos don't like. And I say this because I am of sound mind, and the sounds that reverberate in my mind are never confused by the volume of misinformation programming the minds of America. Black people, listen to your own music, as soul is the connection to our ancestors. A language of tonal tensions, teaching an audience it was never intended for.
E siamo così all'ultimo appuntamento di questa puntata di K, una puntata di K in questo giorno festivo, perché l'abbiamo detto, oggi è il lunedì di Pentecoste e dunque vogliamo parlare proprio della Pentecoste, del suo mistero e del tentativo ostinato della parola. Lo facciamo con Fabiano Alborghetti, poeta e scrittore, che ha deciso oggi di andare a fondo di questo termine. Ben ritrovato, Fabiano.
Grazie infinite, grazie dell'invito. E oggi è proprio lunedì di Pentecoste e al di là delle celebrazioni religiose, ma anche di quelle laiche come le vacanze o i cenoni, magari proprio usando i dadi magi, nella storia dell'uso del linguaggio questo è proprio un giorno legato a due momenti davvero molto importanti. Il primo è la nascita della poesia religiosa in Europa e il secondo resta tuttora uno dei più grandi misteri di cronaca, che però ha ispirato la letteratura del romanticismo. E entrambi gli eventi hanno a che fare con la parola. Entrambi, anche se diversissimi tra loro, hanno proprio qualcosa in comune.
Allora spiegaci un po' meglio, facciamo un passo alla volta, partiamo dal primo.
Secondo gli Atti degli Apostoli, a Pentecoste lo Spirito Santo discende sugli Apostoli e ciascuno li comprende nella propria lingua. Attenzione, è un evento che non è soltanto spirituale, ma linguistico. La parola sacra smette di appartenere a pochi, esce da chiese e monasteri ed entra nelle piazze e soprattutto, grazie a questo ai francescani, nasce proprio la lauda. Che cos'è? La poesia religiosa in volgare, pensata per essere cantata insieme dal popolo che era analfabete e quindi senza utilizzare più soltanto il latino. E quindi grandi esempi, Francesco d'Assisi col Cantico delle Creature, Jacopone da Todi, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto diventa collettivo, ritmo, teatro. La Pentecoste allora non è, secondo quanto detto, soltanto il miracolo delle lingue, è il momento in cui la parola smette di dividere, diciamo così, e comincia a creare una comunità.
E poi l'altro, dici che è stato uno dei più grandi misteri di cronaca che ha ispirato la letteratura romantica.
Eh sì, ai più è noto come il mistero di Caspar Hauser. E che cos'è? Il 26 maggio 1828, che era un lunedì di Pentecoste, nella città di Norimberga appare nella piazza principale un ragazzo di 16 anni praticamente muto. Non si sa chi sia, reca con sé delle lettere che solo parzialmente accennano a una sua origine, morirà poi in circostanze sospette o perlomeno poco chiare e generò un accesissimo dibattito. Apparizione questa che sembrava però incarnare tutte le ossessioni romantiche del tempo. L'identità perduta, l'innocenza, il mistero delle origini, tutto questo crea un caso letterario gigantesco, perché in pieno romanticismo europeo, da un lato, e perché scrittori e filosofi erano ossessionati da una sola domanda: che cosa rende umano un essere umano? E da allora questa vicenda ha ispirato romanzi, poesie, romanzi in versi, film, pensiamo a quello di Werner Herzog, drammi teatrali, persino musica.
Ma alla fine come si mettono in comune queste due istanze, al di là della data che hanno appunto in comune?
Allora, entrambe hanno un punto di contatto, sembra improbabile ma lo hanno, ed è il linguaggio come nascita dell'umano. La Pentecoste e Caspar Hauser sembrano due immagini opposte e complementari della stessa domanda, che è: chi siamo senza parole? E quanto il linguaggio costruisce la nostra identità? Allora, da una parte prendiamo la Pentecoste, abbiamo la parola che arriva ed è finalmente comprensibile, il linguaggio che crea la comunità, gli uomini che finalmente si comprendono tra loro, il caos delle lingue che diventa allora comunione. Dall'altro Caspar Hauser, la parola che manca, l'uomo quasi privo di linguaggio, è l'impossibilità di raccontarsi, l'identità incompleta perché non ha la voce. Allora, il nodo credo possa riassumersi con un focus non centrato soltanto a come parliamo, bensì come diventiamo umani. Allora, se guardiamo da vicino entrambe le vicende, hanno in comune una soglia. Gli apostoli passano dal silenzio alla parola condivisa. Kaspar Hauser passa dall'isolamento alla civiltà. La Pentecoste racconta il miracolo di essere compresi da tutti. Kaspar Hauser racconta invece il dramma di non riuscire a spiegarsi. Una è la nascita della comunicazione, l'altro è la tragedia del, chiamiamola, incomunicabilità moderna. Il lunedì di Pentecoste quindi è una festa che parla un po' meno del cielo e molto più degli esseri umani, e questo forse mio pindarico appaiamento lo vedo come un tentativo di indicare come l'essere umano attraverso il linguaggio abbia bisogno sia di potersi riconoscere come anche di essere un noi, anche se troppo spesso resta un po' troppo prigioniero di un io. Però perché la parola non serva soltanto a nominare il mondo, serve a creare legami, memoria, appartenenza, a dire sono qui e nello stesso tempo a dire anche sei qui con me. E forse è proprio questo che la letteratura, la poesia e persino le antiche feste religiose continuano a ricordarci, che nessun essere umano si salva davvero da solo e che ogni lingua, quando non diventa un muro o una propaganda o fa rumore, nasce invece per attraversare la distanza che separa un essere umano dall'altro. E forse in fondo tutta la nostra storia comincia sempre lì, nel tentativo ostinato di trovare parole abbastanza umane da permetterci di non sentirci soli.
Ecco. Devo dire che la puntata di oggi un pochino ha avuto dei temi che si collegano e che ripetono questo tema. Chissà, sarà stato l'inconscio collettivo della Pentecoste a portarci a parlare delle parole, del desiderio di essere riconosciuti e capiti. Insomma, grazie Fabiano Alborghetti per questa spiegazione, insomma, per questo racconto sulla parola che oggi ci riguarda. Ti auguro una buona serata.
Grazie a voi. Grazie mille. We'll be right back.
Un finale tutto al femminile questa sera. Questa era Veronica Swift con Closer. L'ultimo brano lo lasciamo cantare ad Aretha Franklin con Money Won't Change You. Io sono Sandy Altermat, vi saluto qui. Tra pochissimo va in onda Laser. Si sono fatte le 18:28. Vi auguro una buona serata.